7 febbraio 2025, buon pomeriggio e bentrovati, questa è Jolly Roger. Adesso siamo qui, adesso siamo qui, adesso siamo qui, adesso siamo qui. La radio che include, siamo in diretta come ogni venerdì dal Centro Sociale Brancaleone a Roma, siamo nel terzo municipio grazie al progetto Aracne, la rete che include, un progetto di inclusione sociale sul terzo municipio finanziato da Con i Bambini grazie al Fondo per il Contrasto alla Povertà Educativa, di cui abbiamo parlato anche sulle nostre frequenze perché insomma il governo ha deciso di tagliarlo e noi, ecco, se siamo qui lo dobbiamo sicuramente a questo fondo, quindi ci auguriamo che ci sia anche un passo indietro e si faccia inversione di marcia sotto questo punto di vista. Buon pomeriggio, bentrovati a tutti gli ascoltatori e un buon pomeriggio e bentrovati ai miei compagni di viaggio. Partiamo da Pietro, ciao Pietro.
Ciao Chiara, buonasera a tutti e tutte, buon venerdì.
Ciao Tommy, buon pomeriggio anche a te.
Ciao Chiaretta, buon pomeriggio.
Li presenti tu tutti i nostri speaker, guarda quanti sono, aiuto, ce la faremo.
Aiuto ragazzi, sono tantissimi ma assolutamente li presentiamo. Qui in prima fila abbiamo subito la nostra Alice, ciao Ali.
Ciao a tutti.
Oh, bella carica oggi?
Sì.
Vai, voglio sentirlo, vai. Benissimo, poi abbiamo... vai, oggi lo spazio, meno male che sono magro, vai.
Buonasera a tutti, sono Luca e buon venerdì.
Vai, buon venerdì a tutti. Poi, qui a chi abbiamo, Matti?
Buonasera a tutti, buon venerdì.
Vai, perfetto.
Ciao a tutti, buon pomeriggio.
Vai, abbiamo la nostra new entry, Fabio.
Buonasera a tutti.
E l'ultimo a presentarsi, diamo il buon pomeriggio a...
Buonasera a tutti.
Eccoci,
Jacopo,
vai, il team
buon pomeriggio. Siamo tutti, oggi una puntata come sempre scoppiettante e quindi iniziamo con la prima intervista. Restate con noi e vi ricordiamo che ci potrete seguire oltre che su Radio Jeans, Radio Pirate e su scusate, Radio Jeans, Radio Zanetti e Pirate Radio, anche in live su Twitch. E allora, oggi è una puntata come detto scoppiettante, due interviste nella nostra scaletta e poi come sempre le consuete rubriche, videogiochi, animali, calcio, meteo, ma anche la nuova rubrica di musica a cura del nostro Fabio. Questa è Jolly Roger, la trasmissione inclusiva e allora buon pomeriggio e bentrovati come sempre ai nostri speaker inclusivi. La nostra è una trasmissione che è attiva e grazie a un progetto di Con i Bambini, grazie al Fondo per il Contrasto alla Povertà Educativa, un progetto del terzo municipio di Roma e come ormai di consueto facciamo insomma tante interviste, ma quella di oggi veramente penso sia un'occasione per noi più unica che rara, quindi lo ringraziamo di vero cuore e diamo il buon pomeriggio e ben trovato ringraziandolo per la disponibilità, niente po' di meno che a Gianluigi Buffon. Ciao Gigi.
Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno, è un grande piacere intervenire e partecipare.
No, è un onore tutto nostro naturalmente averti ai nostri microfoni e allora partiamo subito, devi sapere che le nostre sono domande scomode e sicuramente inusuali, quindi partiamo con la domanda del nostro Luca. Luca.
Ciao Gigi, buonasera a te, avevo una domanda da farti. Quale compagno di squadra ti è più simpatico?
Allora, mi era più simpatico, ormai parliamo di passato, ecco. Però diciamo io ho avuto, se dovessi scegliere un di squadra simpatico, ne sceglierei i due, uno Simone Pepe e l'altro Rino Gattuso.
Alice, la tua domanda per Gigi Buffon.
Hai sempre giocato come portiere?
Hai sempre giocato come portiere?
Io sempre ho cominciato a giocare portiere a 12 anni e a 17 ho esordito in Serie A. Dai 6 e 12 giocavo come centrocampista o libero. Via.
C'è una curiosità anche da parte di Matteo.
Qual è stata la tua parata più importante?
Allora, ciao Matteo. Allora, la mia parata più importante sicuramente è stata quella in finale del mondiale sul colpo di testa di Zidane. E invece, diciamo, la parata più bella e più difficile, direi ne ho fatta una in finale di Coppa Campioni contro il Milan su un colpo di testa di Inzaghi, una l'ho fatta in Coppa Campioni contro il Lione, mi ricordo, e un'altra l'ho fatta in nazionale in un amichevole a Parma tra Italia e Paraguay. Queste, diciamo, sono le tre parate che mi ricordi, ecco. E poi qualcun'altra me la sono dimenticata.
Comunque un po' di niente male. Una curiosità anche da parte del nostro Marco.
Salve Gigi, per me è onesto, un piacere, è proprio un onore, insomma, potermi confrontare comunque con un'agenda vivente del calcio come lei, insomma. E no, insomma, le volevo chiedere, allora, sul Mondiale 2006, ecco, allora, io mi ricordo che in più interviste ha detto, insomma, per quanto riguarda, insomma, le parate di Podolski e di Zidane, soprattutto quella di Podolski, mi ricordo ha detto che la palla non l'aveva vista nemmeno partire. No, allora, sì, quelle, allora, oltre a aver provato ovviamente adrenalina, insomma, emozioni comunque forte, aveva temuto anche per il peggio, perché comunque se entrambe le occasioni fossero andate a segno, insomma, avrebbero cambiato il corso, insomma, di quei mondiali, vabbè, indimenticabili. Quindi, insomma, questa è la mia domanda.
Beh, sì, è vero, questo ti fa capire e ci fa capire quanto sia veramente sottile la differenza fra una vittoria e una sconfitta, e fra i sorrisi di una gioia e le lacrime magari di una sconfitta, no? E quindi molte volte, soprattutto finite delle partite nelle quali magari abbiamo perso, spesso e volentieri c'è spazio per polemiche, per attacchi feroci magari sui giocatori, sugli allenatori, quando invece capisci che la differenza l'ha fatta proprio un dettaglio e l'ha fatta alcune volte proprio il destino, no? E quindi è tutto molto, diciamo, relativo, ecco. Tutto questo secondo me relativizza molto ogni impresa, no, che si è fatta.
E questo è particolarmente bello e importante, no? Anche penso al di là del calcio, saper relativizzare, no? Quando c'è una sconfitta, quando c'è una vittoria, saper dare il giusto peso alle cose, sicuramente un insegnamento che va oltre lo sport. Una curiosità per Gigi Buffon anche da parte di Jacopo.
Buonasera Gigi, volevo chiederti, tra i giocatori che hai affrontato nella tua carriera, chi è quello che ti ha messo più in difficoltà?
Allora, fra i giocatori che ho affrontato nella mia carriera, diciamo che se ne devo scegliere tre, diciamo in linea di massima scelgo giocatori offensivi, no? Perché io, essendo portiere, diciamo, venivo spesso sollecitato dagli attaccanti, no? E quindi devo dire che Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar e Ronaldo il fenomeno, ecco, sono stati i tre giocatori, diciamo, stranieri contro i quali ho giocato, che veramente creavano dei grattacapi prima ancora di scendere in campo, no? Diventavano un tormentone, diventavano un problema da cercare di risolvere già prima di scendere in campo.
Ma direi, insomma, hai detto dei nomi così leggermente importanti. C'è una curiosità per Gigi Buffon anche da parte del nostro Fabio.
Allora, io vorrei dirti due cose. Uno, non sto parlando a nome di me stesso, ma sto parlando a nome della mia migliore amica, che in questo momento vorrebbe essere qui. Mi ha chiesto se potevi farle qualche dichiarazione, perché è tifosissima della Juve e mi piacerebbe sapere che cosa le diresti sapendo questa cosa.
Come si chiama la tua amica, Fabio?
Aurora.
Aurora, Gigi, un messaggio per Aurora.
Allora, Aurora, cosa fa? Le mandiamo innanzitutto un abbraccione alla nostra Aurora e poi le diciamo che sei juventina, anche se questo non è il miglior momento della storia, insomma, della nostra Juve. La storia, appunto, della nostra squadra ci insegna che bisogna aver fiducia, perché tra non molto, secondo me, torneranno i tempi nei quali torneremo a dominare in Italia e speriamo anche in Europa, ecco. Per cui sempre massima fiducia in una squadra, in una società come quella che è la Juve.
Noi qui siamo un mix di tifoserie, però stando a Roma principalmente siamo romanisti e laziali, quindi ti ascoltiamo e prendiamo nota. Luca, una curiosità anche da parte tua.
La seconda domanda per te, caro Gigi, sarebbe: tu preferisci Leo Messi o Cristiano Ronaldo?
Guarda, dire Leo Messi o Cristiano Ronaldo, secondo me, si insulterebbe il gioco del calcio, si mancherebbe di rispetto a uno dei due. Guarda, questo discorso io lo faccio sempre, lo dico perché lo penso veramente e spesso mi riguarda, no? Perché spesso e volentieri vado in giro, no? E la gente mi dice: cavolo Gigi, ma a parte tutto tu sei stato il più forte portiere della storia, di qua e di là. E io alla fine, che so di aver fatto una carriera sicuramente speciale, però devo dire che il sentirsi il più forte o essere definito il più forte, secondo me è esagerato, no? Perché alcune volte sono anche le coincidenze, la fortuna di giocare in determinate squadre, in determinati momenti storici che aiutano, diciamo, a sembrare anche migliori di quello che si è realmente, no? E quindi io penso che Cristiano Ronaldo e Messi siano stati e siano tuttora due campioni di un valore enorme, probabilmente quelli che hanno brillato di più in questi ultimi 10-15 anni di calcio, ma dietro a loro ce ne sono stati tanti altri che valevano come loro, e se dovessi scegliere fra uno dei due non saprei chi scegliere, anche per un motivo molto semplice, che hanno delle caratteristiche diverse. Cioè Cristiano Ronaldo è più, diciamo, secondo me, un attaccante, un goleador, Messi è più, diciamo, quasi un fantasista, se vogliamo, per certi aspetti, no? Come modo di giocare, anche se poi, insomma, non si preclude la gioia del gol di segnare. E quindi non saprei cosa dire, ecco, se non che li stimo tutti e due all'ennesima potenza.
Tu Luca quale preferisci, Messi o Ronaldo?
Guarda, a me piacciono tutti e due, non ti rendere conto, ma a me piace un po' più Messi, perché
Messi, da quello che ho capito, non aveva mai vinto un mondiale, alla fine ce l'ha fatta, quindi possiamo dire che tutti e due sono giocatori molto forti.
Va bene, questa par condicio oggi qua non lo so se ci piace, ma va bene.
No, ma guarda, io però è la verità, dico la verità, cioè dico quello che penso, perché poi ho avuto la fortuna di stare, ecco, dentro a quel mondo lì e di vedere magari alcuni giocatori che sono stati, secondo me, magari anche sopravvalutati rispetto ad altri che magari avrebbero meritato molto di più e invece magari sono stati meno mediatici e quindi da un certo punto di vista sono stati penalizzati. E quindi non mi va, ecco, di fare delle classifiche nel quale qualcuno, diciamo, prevalga in maniera netta su altri, perché poi realmente non è la verità.
Una curiosità da parte di Alice:
ci è sempre piaciuto fare il calciatore?
Come, Alice?
Ci è sempre piaciuto fare il calciatore?
Ah beh, sì, Alice, sì. Io sono nato praticamente dall'età di 3 anni, 4 anni, il mio unico desiderio e i miei tanti sogni, insomma, che hanno accompagnato la mia adolescenza, il mio essere bambino così, nei miei tanti sogni c'era quasi sempre il calcio e c'era quasi sempre l'idea di poter vestire la maglia della nazionale, giocare in stadi importanti come San Siro, come l'Olimpico e così via, e quindi mi ritengo tanto fortunato.
Tommaso.
Buonasera Gigi, sono Tommaso Di Piero, giornalista di Zainet. Volevo chiederti, qual è secondo te l'allenatore nel corso della tua lunga carriera, il tecnico che più ti ha saputo valorizzare? Perché magari quando pensiamo agli allenatori pensiamo alle indicazioni che possono dare ai difensori, agli attaccanti. Quali sono invece le indicazioni che può dare un tecnico appunto a un portiere? Chi ti ha valorizzato di più in questo nella tua carriera?
Ma guarda, dico la verità, io ho avuto degli allenatori che il più delle volte mi hanno sempre detto: Gigi, te mi raccomando, fai quello che sai fare, cioè parare, e che se fai quello probabilmente abbiamo molte più probabilità di vincere, e devo dire che in effetti si sono sempre sbagliati poco, perché mi sono accorto che quando paravo, quando ero in uno stato di forma o di grazia speciale, spesso e poi volentieri tutto questo coincideva con la vittoria della squadra, no? E quindi significa che alla fine quando giochi ad alti livelli e quindi hai allenatori che sono abituati a che fare, diciamo, ad avere a che fare con dei giocatori, chiamiamoli consacrati, ecco, chiamiamoli campioni, spesso e volentieri le indicazioni che gli danno si limitano a quelle di cercare di esprimersi al meglio di quello che possono fare, no? E a maggior ragione nei confronti di un portiere, no? Perché spesso e volentieri gli allenatori di portieri o della testa del portiere o come cercare di farli rendere meglio, secondo me non hanno una conoscenza proprio precisa, no? A meno perché non lo sono mai stati, ecco, capito? E quindi spesso e volentieri demandano a loro la responsabilità di esprimersi e di fare ciò che sentono.
L'ultima domanda per Gigi Buffon da parte del nostro Matteo.
Buffon, perché come ti sei trovato a Parigi?
Come ti sei trovato a Parigi?
Ciao Matteo, allora a Parigi mi sono trovato benissimo, ho passato un anno bellissimo in mezzo a tante persone che mi hanno accolto con grande entusiasmo e con grande rispetto. E ti dico la verità, ho dovuto ricredermi, perché noi italiani avevamo e abbiamo, insomma, tanti piccoli preconcetti nei confronti dei nostri cugini francesi, più che altro per campanilismo, e invece posso dire che a me i tifosi e la gente di Parigi mi ha voluto veramente bene. Ed è stato un anno fantastico della mia vita.
Che bello le tue dichiarazioni, le tue parole, ma soprattutto che bello averti avuto con noi. È stata un'emozione incredibile. Dovresti vedere le facce dei nostri speaker in questo momento, perché insomma sembra veramente hai realizzato un sogno. Quindi ti manderemo poi anche una fotografia in privato per farti vedere. Grazie di cuore.
Un regalo a me. Un bacione grande.
Grazie Gianluigi, ciao, Buffon.
Ciao. Ciao, 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 ciao.
Instabile e precaria, chiara e magnetica, leggera come l'aria. Sempre moderna anche quando è fuori moda. Sempre bellissima, cammina per la strada. All'orizzonte, dietro la fronte, sul palcoscenico e dietro le quinte. Allenami, insegnami a vivere con te. Viva la libertà!
Viva
la libertà! e non si ferma mai, non si riposa mai, ha mille rughe ma è sempre giovane, ha cicatrici qua, ferite aperte là, ma se ti tocca lei ti guarirà, ha labbra morbide, braccia fortissime e se ti abbraccia ti libererà. Viva la libertà,
viva
la libertà, viva la libertà,
viva
la libertà, viva la libertà,
viva
la libertà, viva la libertà,
viva
la libertà. Io ti difenderò, madre dolcissima, esigentissima, fantasmagorica, atletica, magnetica, volatile, poetica, le donne e gli uomini, gli esseri umani, piante selvatiche e tutti gli animali, spiriti liberi, ovunque siate voi, fatevi vivi, manifestatevi, viva la libertà,
viva
la libertà, viva la libertà,
viva
la libertà. Viva la libertà,
viva
la libertà,
viva
la libertà,
viva
la libertà. La voglio qui per me, la voglio qui per te, la voglio anche per chi non la vuole per sé. Tempi difficili, a volte tragici, bisogna crederci e non arrendersi. Viva la libertà,
viva
la libertà,
viva
la libertà,
viva
la libertà, viva la libertà,
viva
la libertà.
E alle 17:26 torniamo in diretta a Jolly Roger, la nostra, una trasmissione inclusiva resa possibile grazie al progetto Aracne, la rete che include. Siamo in rete con altri 12 partner, cooperative, fondazioni, scuole del terzo municipio di Roma, grazie al Fondo per il contrasto alla povertà educativa. E allora diamo il buon pomeriggio e il bentrovato al secondo ospite di oggi. Ve l'avevamo promessa una puntata insomma un po' fuori dall'ordinario, e lo è, e diamo il buon pomeriggio e il bentrovato, ringraziandolo di cuore per aver accettato il nostro invito, a Kento. Ciao Kento.
Ciao, è un piacere essere vostro ospite.
Grazie di cuore Kento, rapper che insomma hai fatto dell'integrazione un po' il centro, no, anche della tua carriera e della tua vita. Questo è un progetto di inclusione, quindi io parto con il chiederti se c'è spazio per l'inclusione nel rap. Tu lo fai sicuramente, ma si parla spesso del tuo genere musicale, no, anche in termini di poca inclusione, anzi ultimamente se ne è parlato in chiave di sessismo, non se ne parla sicuramente, ecco, come un genere che guarda all'inclusione. Tu lo fai, sei un'eccezione oppure c'è effettivamente spazio?
Ma guarda, il fatto che il rap abbia determinati problemi secondo me è innegabile, però il fatto che ci siano questi problemi, come dire, non nega il fatto che il rap storicamente è il genere musicale che più dà voce a chi non ne ha. Quindi secondo me proprio a livello, come dire, semantico, a livello espressivo, ma anche a livello delle sue radici culturali, sociali e umane, è uno dei generi che più si prestano all'inclusione. Abbiamo bisogno di nuove voci, abbiamo bisogno di voci giovani, abbiamo bisogno di voci femminili, e abbiamo bisogno forse di staccarci un po' da questa logica del profitto perenne e costante che insomma da sola non porta molto lontano.
E allora partiamo come promesso con le domande dei nostri speaker, partendo da una curiosità per Kento da parte di Alice. Ali,
come mai hai deciso di chiamarmi Kento?
E allora Alice, ho deciso di chiamarmi Kento dal nome di un personaggio dei cartoni animati, un personaggio di un cartone animato che guardavo da piccolo, che si chiama Daltanius, che era un robottone, e il robottone si chiamava Kento, era uno dei miei cartoni animati preferiti, uno dei personaggi preferiti, e l'ho fatto diventare il mio nome.
Luca, una curiosità anche da parte tua.
Ciao Kento, buonasera, e una domanda per te. Che musica ti piace ascoltare?
Ma io ascolto tendenzialmente il rap classico degli anni 90, ma non disdegno quello di adesso. C'è tanta roba molto bella anche nel rap di adesso. Per adesso, per il resto, mi piace molto il reggae, mi piace molto il roots reggae e la musica popolare calabrese, che ultimamente sto studiando molto, sto facendo delle collaborazioni con degli artisti molto interessanti. Quindi diciamo sì, il rap, il reggae, la musica popolare calabrese, più i nostri cantautori italiani, come dire, quelli classici, migliori, quelli sono sempre un ottimo ascolto.
Una curiosità ancora da parte di Alice. Ali, a te il microfono.
come sei diventato uno rapper?
E allora, come sono diventato un rapper? Ho iniziato più o meno per gioco, ovviamente, ma già pensando che la musica poteva essere qualcosa che cambiava la mia vita e magari cambiava la vita anche di chi la poteva ascoltare. Scusami, di chi la poteva ascoltare. Quindi ho cominciato a scrivere per gioco nella cameretta, poi ho cominciato a ascoltare le prime cose ai miei amici e poi piano piano, insomma, tutto è diventato molto molto gradualmente qualcosa di così totalizzante e di così grande come lo è adesso. Quindi, come dire, i piccoli passi e la strada lunga che porta lontano.
Luca,
che strumenti usi? Che strumenti utilizzi per i tuoi concerti?
Ma dal punto di vista tecnico i miei concerti non sono molto complicati. Sicuramente il microfono per quanto mi riguarda, e poi io giro sempre con un DJ con i giradischi che fa vera e propria musica con i giradischi. Li utilizza come strumenti musicali tramite tecniche come lo scratch o il cutting. Quindi è qualcosa di molto legato alle radici dell'hip hop e molto innovativo allo stesso tempo.
Ciao Kento, sono Pietro, buonasera, ancora grazie per essere intervenuto alla nostra trasmissione. Volevo farti una domanda, visto che comunque tu soprattutto in quest'ultimo periodo stai facendo dei laboratori nelle scuole, quindi hai avuto a che fare con il mondo scolastico e si parla tanto di generazioni fragili, di generazioni un po' così allo sbando. Sinceramente è un po' generica come cosa. Volevo chiederti, tu che appunto sei entrato nel mondo della scuola, quale materia inseriresti per aiutare soprattutto i giovani che vengono comunque, hanno bisogno di una guida che forse in questo periodo storico è quello che manca più a loro?
Ma sicuramente si parla tanto dell'educazione sentimentale, secondo me sarebbe un'ottima materia da introdurre. Poi dal mio punto di vista l'educazione civica non è mai uno strumento sbagliato. E poi infine, insomma, non sarei una persona che fa musica se non ti dicessi che ci sarebbe tanto bisogno di molta ma molta più musica nelle nostre scuole.
C'è una curiosità anche da parte del nostro Fabio. Fabio è un appassionatissimo di musica, giusto Fabio? Sei musicista, ti piacerebbe tanto che questo diventasse anche il tuo lavoro, giusto? Vuoi chiedere qualche consiglio, approfittare?
Buonasera Kento, anch'io sono musicista, suono la chitarra elettrica e volevo chiederti se hai qualche consiglio per aumentare la mia passione, diciamo, per migliorarla.
Guarda, il consiglio che ti do è cerca di crearti un tuo stile, ascolta, prendi ispirazione, cerca di studiare quello che fanno i migliori, però fatti il tuo stile personale, segui la tua strada perché è quella che ti porterà più lontano.
E ne ha da vendere di stoffa il nostro Fabio, quindi sicuramente realizzerai tutti i tuoi sogni nel cassetto. Ma a te una curiosità per Kento.
Cosa dicevi delle carceri minorali?
Cosa insegni nelle carceri minorili?
Ah, io quello che faccio con i ragazzi detenuti, semplicemente facciamo rap insieme, scriviamo, registriamo, insomma cerchiamo, mettendo la penna sul foglio, di tirare fuori qualche concetto, di guardarci un po' dentro e di non fermarci ai messaggi superficiali che spesso la musica.
Ecco, Kento, noi appunto realizziamo una trasmissione inclusiva, no? Spesso, anzi, senza direi sempre, c'è poco spazio, no? Per la disabilità, la diversità, questo in generale nel mondo della comunicazione. Parlo della televisione, parlo un po' di tutti i media, ma parlo anche naturalmente della radio. Quello che facciamo noi è cercare di dare voce a chi non sempre ce l'ha, e spesso, ecco, è anche il tuo, no? Di intento, lo fai in musica. Dare voce a chi non ce l'ha, quanto è importante per te, quanto è importante per l'arte in generale e quanto in questo momento dovremmo riappropriarci, ecco, di questo sentimento e di questo credo.
Guarda, per me è uno degli elementi fondamentali, uno degli elementi principali. Il rap da questo punto di vista ha una storia molto importante, ha una storia che non possiamo mai dimenticare. Il fatto che sia nato appunto nelle periferie afroamericane, dando voce a persone che non avevano, creando uno strumento artistico, espressivo, e anche uno strumento, perché no, di vita, di indipendenza economica, per in realtà dove, come dire, molto spesso c'erano poche strade davanti e buona parte di queste strade passavano dalla criminalità, passavano dalla devianza, è qualcosa che non dobbiamo mai dimenticare. Però il mondo si evolve, il mondo cresce, il mondo cambia, il mondo diventa sempre più multilaterale, e in tante di queste espressioni io trovo la stessa scintilla e la stessa chiave di lettura che ha avuto l'hip hop negli anni 70 nella sua nascita. Quindi abbiamo a nostra disposizione uno strumento straordinariamente accessibile, straordinariamente utile, che possiamo utilizzare in molti molti modi, e poi chiaramente, insomma, sta a noi, che abbiamo una penna e un microfono in mano, a scegliere in che direzione puntare.
Kento, buonasera. Allora, volevo chiederti, pensando anche a tutto il lavoro che ancora c'è da fare, pensando a quanti progetti ancora ci sono, ecco, tu porti la tua testimonianza, porti il frutto del tuo lavoro, quali saranno i prossimi progetti che riguarderanno non solo la musica, ma anche appunto i laboratori nelle scuole, nelle carceri? C'è un progetto a cui tieni particolarmente, che pensi di fare nel futuro?
Guarda, io sono appena stato in missione sulla nave Ocean Viking al centro del Mediterraneo. Ho scritto sulla nave, abbiamo girato, abbiamo delle riprese, quindi ancora non posso dire nulla, ma nei prossimi mesi ci saranno delle uscite molto molto importanti legate a questa esperienza.
E allora complimenti per tutto il lavoro che fai, un grazie di cuore per aver partecipato alla nostra trasmissione, aver accettato il nostro invito, un saluto a Kento, quando vuoi venirci a trovare noi siamo a Roma e trasmettiamo tutti i venerdì dal centro sociale Brancaleone, quindi insomma sei il benvenuto quando vuoi, grazie ancora di cuore.
Grazie a voi, alla prossima.
E noi ci andiamo a prendere una piccola pausa musicale. Oggi veramente, Alice, ma quante emozioni, veramente, un'intervista dopo l'altra. Sei un po' emozionata?
Beh, un pochino.
Ci andiamo a prendere una pausa musicale, restate con noi.
Ok. Quello che dici suona bene, ma non dice un cazzo. E in verità non suona manco bene per un cazzo. Qua c'ho più rime che tra l'istriver e l'asso. Poi te la spiego questa, che non ci hai capito un cazzo. Che tu al microfono è col train al sassofono. Stoppa al posto di blocco, le molotov dentro il cofano. Reggio Calabria, si ti manda, impara i miti, impara, scama i finti e spacca i parastinchi e questi parassiti. Il primo non c'è male, ma il secondo non va a tempo. Il terzo non so dirtelo, a quel punto avevo spento. Non acconsento a questo addomesticato. Siete la scimmia che balla mentre il mondo sta esplodendo. L'hip hop non ti paga per quanto caro ti costa. Forse questa è merda, però non è merda vostra. E non è un fatto d'età ma di intelligenza. Oh, bastardi a 18 anni, professori di sta scienza. Ciò che sogni e speri spesso è il primo dei problemi. Se vuoi soltanto soldi ottieni. Ripeto, ciò che speri spesso è il primo dei problemi. Se vuoi soltanto soldi ottieni. Voglio spaccare queste barre come un carcerato. Farvi capire. Facci a immaginare l'inimmaginato. Prendervi a calci in culo finché ve l'avrò inculcato. Il micro in mano è un privilegio che va meritato. La b-boy stance e la barba tipo Bud Spencer. Sono il barbaro col farmaco che causa indipendenze. Sul rigo di quaderni scrivo sensazioni immense e le vedo stare in equilibrio sorprendentemente. Il rap è stato catturato per il fatturato finché il mercato lo rimetterà di lato. E se non hai seminato su questo campo minato sei uno stronzo come tanti, solo più tatuato. C'è quello che 10 anni fa ha fatto 2 dischi d'oro e adesso suona solo in parrocchia al dopolavoro. Togliti la spocchia, io non sono come loro. Che sta roba se ti tocca ti chiude la bocca al volo. E non mi dà fastidio il tormentone del momento, fino a quando non mentite a chi vi paga lo stipendio. Lo sciroppo è come l'erba, non è solo da bugiardi. Ma legittima Salvini e la fini Giovanardi. E se ti stai chiedendo ancora di che cosa cazzo parlo, lascia fare questo fatto a chi questo fatto sa farlo. Dalle mie parti troppe lacrime semiautomatiche. Chi non rispetta qua tenga strette le natiche. Io non mi fingo mafioso per lo spettacolo. Chi scherza sul diavolo va rigido su un tavolo. Angeli e demoni mangiano anime deboli. Ma Kento quando scrive a barre radioattive Chernobyl. Qua navi al porto a noi doppi fondi alle stive. Rocce e pepite, ma voi arriva 3/4 mannite. Forse il motivo sta nell'assativo che tirate. Dico il motivo per cui scrivete cacate. Rabbia mi abbraccia tipo Giacca Caral Park. Ma l'amore che ho ci sento intorno a Kent come vento in barca. Rimetto quella vecchia traccia che fa get the fuck up. E a voi la bocca vi si blocca con il super attack. Sono in mezzo a loro, ma non sono come loro. Come se ad un catalano gli chiedessi se è spagnolo. Ma pensarci bene, non sono manco tra loro. Sono nella stessa arena, ma dalla parte del coro. Ogni rima è una conferma, una preghiera, una bestemmia. Sì, tu canti, ma in caserma rido e penso che è millennial. Più lungo e duro del collo di un brontosauro. Hip hop siluro, questo è puro Gioia Tauro.
17.39, torniamo in diretta dopo esserci ascoltati questo brano di Kent che abbiamo appena avuto ai nostri microfoni. Oggi Gigi Buffon come primo collegamento Kent, ma siamo pronti anche ad andare dritti dritti verso le nostre rubriche, partendo da quella della nostra Alice. Che rubrica hai portato oggi, Ali?
Ciao a tutti, oggi vi vorrei parlarvi della volpe rossa. La specie di volpe rossa, la specie di questa volpe rossa è più grande, che è più attiva durante la notte. È un animale carnivoro, ma che mangia anche frutta e bacche. La volpe rossa ha un udito sensibilissimo e per questo riesce a cacciare anche animali molto piccolissimi e nascosti fra l'erba alta, ma molto molto alta, per catturare la preda fra dei salti altissimi con cui si sposta spesso anche di 5 metri. Spesso possono essere questi in montagna, anche a me è successo vederli da lontano, ma spesso anche posso dire questo,
certo,
perché le volpi, come vi posso dire, sono animali feroci. Sono molto ferocissimi, sono ferocissimi le volpi, sono ferocissimi, sono animali che hanno delle zampe come i conigli.
Sì.
Loro corrono.
Ma sono più feroci dei lupi?
Perché loro le piegano, loro si piegano e saltano e fanno un salto... Da un metro a 3 metri.
Da ferme, questo. Fanno i salti da ferme. Cioè non si muovono.
Scusate, da un metro a 3 metri, però poi salto. Cominciano a saltare.
Ho capito. Senti, Pietro, ma non pensavi che le volpi fossero feroci?
Sì, no, sono ferocissimi. Infatti, no, stavamo dicendo che si possono vedere anche qui a Roma. Molto. Pensando alle volpi, le volpi mi emozionano. Scusate.
Alice, ma dove l'hai vista sta volpe, scusa?
La volpe l'ho vista in montagna.
Ah, ho capito. Però secondo me non sono così pericolose. Sei sicura?
Ma sì, insomma, sono un po' pericolosine però.
Quindi se ne beccate una state attenti. Matteo, sei d'accordo? Le volpi sono un animale di cui avere paura.
A me
ma se tu hai paura dei gatti, figurati delle volpi.
No, io me no per colpi. A me no per colpi.
Pedale per un pezzo di terra o per un pezzo di pane.
Ai 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 ai, mannaggia, va bene. Ma come mai hai scelto questo animale oggi da raccontarci?
Allora, questo animale l'ho scelto proprio perché è giusto e adatto agli animali.
È vero, alla rubrica.
Alla rubrica su Jolly Roger.
È giusto, è giusto.
Senti. E dai, ragazzi, e vai, e viva, ce l'ho fatta. Sono una grande e una forte di Jolly Roger.
Esatto.
Alice, vogliamo raccontare come mai sei così a palla? Che cosa ti sei appena mangiata?
Bastante, la caramella.
Ma che bello, ma me la date anche a me sta caramella, per favore. Cioè, così succede, ti mangi la caramella e boom. Giusto?
Dai,
dai.
Io vivo,
vai, 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 Matteo. Siamo in diretta ancora con Jolly Roger. La trasmissione inclusiva, la rubrica della nostra Lisciotta è andata. C'è anche, però, come sempre, la rubrica di Matteo che ci fa i pronostici della settimana e ci parla del meteo, giusto?
Io vado prima al meteo, a partire.
Va bene, vai, vai al meteo, vai.
Allora, io devo dire. Aspetta Pietro.
Sì sì, sto qua. Allora iniziamo con domani, è sabato, è finita la settimana. Tu che devi fare domani?
Io domani vado a calcio.
Allora vediamo che tempo fa, vai, dici un po'.
Allora, domani tapparò 8 febbraio, piatta tu, primo te, e Toccana, non è al centro, è al tondo, piace in Sicilia e Sardegna.
Perfetto, quindi tu domani puoi andare a calcio e io dopo posso andare? Se non piove uscirò, dai, mi porto la cagnolina al parco.
Ma io lì al parco.
Ok, invece domenica?
Domenica, aspettate, ah, domenica 9. Domenica 9 febbraio, vai al monte. Ti dico, per tempo dentro e al sud, che con qualche nuova pioggia fate in città.
Insomma, quindi domenica possiamo andarci a fare una passeggiatina, no?
Sì.
Poi che fai? Vai a mangiare fuori?
No, a casa vado.
No, sta a casa, perché poi ci sta che ci stanno le partite, giustamente.
Sì.
Quindi a casa pranzo poi si sviene sul divano.
Sì.
Va bene, quindi vediamo ste partite.
Sì.
Vediamo, dai. Vediamo cosa dici di sto weekend anche calcistico. Possiamo andare?
Vai, vai, tutto vostro. Che ci dobbiamo aspettare, Matteo? Dalle partite di questa settimana.
Empoli Milan, Empoli e vince il Milan, arriva a cattarte, poi Torino Genoa vince Torino Genoa, Lutic Ciappitta, Pirolata vince.
Perfetto Ciccio, quindi stiamo...
No, aspetta una cosa. Aspettare.
Sì, diciamolo, confessiamoci. Ieri siamo andati a mangiare una pizza. Con i soldi vinti con una scommessa che abbiamo fatto.
Quale? Noi. Ma quando?
Ieri sera.
Sì, inizio stagione addirittura.
Ah, la prima. Sì,
poi vabbè, ragazzi, a Fracicone doveva mandarci sotto Natale, ma a Natale ha deciso di ammalarsi e quindi primo giorno utile. Poteva essere anche San Valentino, ma insomma ho altri progetti, insomma.
Io devo dire.
Sì.
Mo racconto io anche una cosa, che c'era un tavolo di suoi conoscenti e una certa mi ha accannato perché ha detto sì esatto, la sua amica Gloria che salutiamo,
sì,
mi ha accannato e ha detto io vado al tavolo delle donne.
Certo, allora io devo dire, io ieri sera ho preso una bella mano con te, Piero.
Ah sì, ecco, è vero, come ben visto, Chiara, c'era anche una foto con mentre si sorseggiavamo un amaretto. No, io mi sono mangiato la pizza,
sì,
bevendo l'acqua frizzante, perché no, con l'acqua frizzante ho detto devo tornare a casa, non si sa mai, nel frattempo sono cambiate un po' le leggi, ho detto mi concedo almeno l'amaro.
Almeno l'amaro posso.
E poi non ho dire, io preso.
E poi ho pagato io.
Paolo io, Piero. Ma non ho dire, io ho preso le coschette su lì.
Ma
no, racconto. Racconto. E sì. Io non ho dire, ho preso le coschette su lì. Mamma mia, oh, bravo, io buonissime.
Buonissime, sì.
Certo, se li pagano l'altro sono buone, sì, no? Soffrire
posso andare. Ma la patatosa che cosa c'aveva sta pizza? Pizza alle patate?
Io patatosa
Come è fatta la patatosa? Diciamo, la patate
e patate parziale e formaggio e mozzarella.
Vabbè, ma almeno Gloria o no?
È incinta?
No!
No, aspetta, non è di Matteo, L'altro giorno quando mi chiamavi fra
con i fiori nella tuta corda. Dimmi l'ultima cosa al volo, perché poi dobbiamo andare alle ultime due rubriche.
E io devo dire, a me io con te ho perduto Peter Cry.
No,
ho capito io, c'ha ragione. Non se l'è mangiata la pizza, perché noi devi sapere, un'ultima parentesi, mentre andavamo, cosa ci prendiamo? Io mi prendo i gnocchi, vabbè, ho detto io mi prendo la carbonara. Ha ordinato la pizza, che non si è mangiato,
ma
e come? Se l'è riportata a casa.
Mannaggia, ma che si fa così? Va bene, andiamo avanti con le nostre rubriche. Luchino, vieni qui, avvicinati, perché oggi parliamo di videogiochi, del tuo videogioco preferito, se non sbaglio.
Sì, ecco, un attimo solo, arrivo. Innanzitutto buonasera a te, Pietro.
Buonasera.
E oggi volevo parlarvi di un videogioco. Aspetta.
Ci arriviamo. Di quale videogioco, te lo ricordi?
Aspetta un attimo, ecco.
Sì, intanto te lo ricordi quale videogioco è? Perché secondo me questo te lo ricordi anche se non troviamo la nostra pagina esatta della scaletta.
Sviluppato da Sega Japan sotto la guida di Shigeru Miyamoto, Mario e Sonic ai giochi olimpici invernali porterà i giocatori sulle fotorealistiche piste olimpiche, dove è possibile selezionare all'interno di un cast leggendario uno dei tantissimi personaggi disponibili, alcuni dei quali verranno svelati nel corso dell'anno seguito del fenomenale Mario e Sonic ai giochi olimpici, che ha venduto più di 10 milioni di copie al mondo. Mario e Sonic ai giochi olimpici invernali sarà caratterizzato dalla presenza di una vasta serie di videogiochi dei giochi olimpici invernali, come lo sci alpino e le gare di pattinaggio di velocità, insieme ad altre numerose discipline. Io ci ho giocato anche ad oggi parecchie volte, tipo la migliore vittoria che ho fatto è per un bel 9-0 e la peggiore sconfitta è stata per un 5-2.
Migliore la vittoria della sconfitta, questo è l'importante. Senti Luca, tu oggi sei un po' stanco, mi dicevi, è stata una settimana impegnativa, hai fatto tante cose, ti riposerai questo weekend?
Questo weekend ancora non lo so, perché io volevo uscire e volevo andare a fare tante cose, ma siccome piove dovrò restare a casa, mannaggia.
Ma mi mettete d'accordo questo? Cioè, un attimo, voglio capire.
Sabato piove, anch'io sapevo questo. No.
Il nostro meteorologo ha detto che
il nostro meteorologo a volte sbaglia, cioè a volte spesso.
Ma un po' se la vediamo anche dal punto di vista calcistico, c'è molta probabilità di sbaglio, però anche i grandi sbagliano.
Noi siamo qui, ma voi naturalmente che ci ascoltate, prendete tutto quello che diciamo con il beneficio del dubbio, giusto?
Sempre.
Oh, abbiamo un'ultima rubrica, questa la inauguriamo proprio oggi, una rubrica musicale. Lui dicevamo, caro Fabio, intanto buon pomeriggio e ben ritrovato ai nostri microfoni. Oggi veramente sei stato bravissimo nelle nostre interviste. Tu sei un musicista, giusto?
Sì.
E che cosa suoni in particolare?
Chitarra elettrica.
Hai sentito il consiglio del nostro Kento? Ti ha detto per diventare un musicista, aumentare ancora di più la tua passione, cerca sempre di avere una tua identità, di non copiare gli altri. E in effetti, no, hai detto, è una delle cose che cerco di fare da sempre.
Sì, appunto, cerco sempre di essere diverso dagli altri, perché penso che siamo in un periodo in cui la nostra generazione tende a copiare quello che fanno gli altri.
È vero, si cerca sempre di essere tutti uguali, invece la diversità è assolutamente un valore. Senti Fabio, inauguriamo oggi una rubrica, in ogni puntata, ogni venerdì andremo ad approfondire la storia e la carriera di alcuni dei più importanti cantanti e musicisti, giusto? Oggi di chi ci parli?
Kurt Cobain.
Ecco, raccontaci qualcosa di questo autore, perché l'hai scelto, e un po', ecco, la sua carriera, la sua storia di musicista.
Allora, Kurt Cobain è il mio idolo. Ho un quadro, ho un suo quadro in camera, e ho scelto questo cantante perché diciamo che
qual è l'aspetto che più ti piace di questo uomo?
È il cantante che mi accompagna di più quando ascolto la musica.
Ok, che stile fa? Qual è un po' la sua carriera? Te lo ricordi? Lo vogliamo raccontare ai nostri ascoltatori? Che genere fa? Qual è la tua canzone preferita? Qual è la tua canzone preferita? Qual è il suo genere musicale? Ci vuoi raccontare qualcosina in più di questo autore?
Allora, il mio genere musicale, il genere musicale che ascolto di più è metal, grunge, pop, rap, cioè insomma ascolto un po' di tutto, però la mia canzone preferita in questo periodo è Rotten Apple degli Alice in Chains.
Ci vuoi raccontare anche qualcosina in più di Kurt Cobain, della sua carriera, della sua storia musicale, del suo genere?
Allora, di lui vorrei raccontare che innanzitutto è nato il 20 febbraio del
67.
Aspettate un attimo, perché quello che voglio raccontare appunto di Kurt Cobain era che innanzitutto è nato il 20 febbraio del 1967, come mi è stato riferito dal segretario. E, purtroppo è morto l'8 aprile del 1994. Purtroppo non ha avuto un'infanzia normale, diciamo, più che altro ha avuto un'infanzia triste, non aveva nemmeno molti amici. La sua infanzia è stata così terribile che qualche volta veniva sorpreso nei bagni veniva sorpreso dalla madre a scrivere nello specchio del bagno: mamma e papà mi odiano, perché erano molto, non andavano molto d'accordo. E lui si sentiva spesso in colpa per questa cosa. Poi negli anni successivi, nella sua adolescenza e durante altri momenti della sua carriera, spesso andava incontro alla droga e altre cose che lo facevano stare molto peggio di come già stava, perché aveva problemi di stomaco e la droga cercava, lui sentiva che la droga lo aiutava in questo perché gli alleviava i dolori, però in realtà peggiorava. Poi ci fu l'incontro con Courtney Love, con cui abbia anche una figlia, non mi ricordo se nel 1991 o nel 92, ebbe una figlia appunto che si chiama Frances Bean Cobain, e venne portato in diversi ospedali durante il 1993 e nel 1994. E uno di questi ospedali fu l'Umberto I, da cui scappò e dopo 2 settimane ci spara un colpo in bocca con un fucile. Viene ritrovato il 5 aprile del 1994 da Gary Smith, elettricista che doveva sistemare la sua, qualcosa, non so che cosa. Viene ritrovato il 5 aprile e nell'8 aprile del 1994 il caso viene chiuso come suicidio, anche se ancora oggi si sostiene che qualcuno abbia fatto qualcosa per ucciderlo, oppure non si tratta semplicemente di suicidio. Mi piace questo cantante perché nelle sue canzoni, con la rabbia, l'energia, la carica e un sacco di emotività, racconta quello che ha vissuto e in parte scrive testi sporchi. Mi spiego meglio, testi sporchi nel senso che scrive testi, alcuni senza senso, ma con un sound abbastanza che è bello carico e molto molto grunge.
Beh, che acquisto che abbiamo fatto, abbiamo chiuso col botto, siamo felicissimi di aver integrato nella nostra redazione un altro reporter, un altro speaker, veramente bravo 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 il nostro Fabio, grazie per essere entrato a far parte insomma della nostra redazione, un po' sgangherata ma penso che per questo bellissima, e quindi io ne approfitto per ringraziare te e tutti gli speaker che oggi hanno preso parte a questa trasmissione, ma soprattutto agli ospiti che insomma hanno accettato il nostro, anche questo sgangherato invito. E allora grazie a Pietro.
Grazie Chiara, poi non spoileriamo niente, ma settimana prossima, se posso, famo il botto per davvero, come si dice a Roma.
Cioè, per te è più importante il prossimo che Gigi Buffon?
Sì, Gigi Buffon, no, abbiamo fatto Buffon e Buffon, ma il prossimo, siccome siamo su stili di vita abbastanza similari e su modi di vedere la vita, è ancora meglio.
Tommy, grazie di cuore.
Grazie a te Chiaretta, faremo il botto.
Grazie a Matteo, grazie a Marco, grazie a Jacopo, ad Alice. Luca, ci saluti tu e tutti gli ascoltatori. Oh, grazie soprattutto.
Sì, anche grazie a tutti per questa mega serata, insomma due interviste molto importanti. Saluto ancora Gigi e Kento, vi auguro un buon weekend e come sempre tutti i venerdì dalle ore 17 alle ore 18 Hot Block Radio, Pirate Radio, la radio che include.
Ciao.